Abbiamo cantato che vogliamo essere come Gesù. È una cosa grossa che abbiamo detto. Vi avverto che non possiamo essere come Gesù senza la vita di Gesù in noi. Quindi cerchiamo di riflettere su questo mentre ascoltiamo ancora l'ultima parte della lettera, della terza lettera che Giovanni scrive, questa volta non a una chiesa, ma al suo carissimo Gaio, fratello che lui amava, rispettava, c'era un affetto reciproco, soldi in banca, case, esistono valori che, insomma, bene o male vorremmo tutti avere. Esistono valori personali come il prestigio, per esempio il fatto che dopo che ho predicato per 5 volte sto periodo voi mi dite bravo, lo vorrei tanto, no, spero di no, vabbè ci combatto, non ci combattete voi, questo desiderio di essere riconosciuti, fa parte dell'uomo, questi sono valori che abbiamo per natura, poi ci sono i valori morali, quelli che si riferiscono ai principi, alle regole del vivere sociale e che sono sbandierati continuamente, ma che comunque sono attaccati continuamente. Sto parlando di giustizia, libertà, pace, dignità, fraternità, solidarietà. Lo possiamo vedere in questi giorni. Ma la domanda che mi sono fatto e che faccio a voi: quali sono i valori più importanti nella mia vita? I nostri valori sono quelli in cui crediamo profondamente e che ci spingono a prendere le decisioni. Uno psicologo ha detto, è interessante il fatto, cito quello che ha detto lui, è interessante il fatto che molto spesso il gruppo di valori che ci rappresenta maggiormente non cambia durante il corso della nostra vita, ad eccezione di fatti ed eventi che possono intervenire e modificare completamente la vita della stessa persona. È vero? L'avete provato voi? Io spero di sì, perché è successo, spero a tutti voi, che dopo che abbiamo ascoltato la parola del Signore, dopo che abbiamo incontrato la parola della verità e gli abbiamo affidato la nostra vita, i nostri valori sono cambiati, spero di sì, o stanno cambiando, ecco, diciamo che stanno cambiando, stiamo lavorando, permettendo al Signore di trasformarci giorno per giorno. Noi la prima cosa che abbiamo capito è che noi qui siamo per un tempo e che quello che è importante è la vita eterna. Ne abbiamo parlato, ne parliamo spesso, è vero. Gesù ha detto in Giovanni 17,3, lo leggo, anche se bisognerebbe impararlo a memoria, però siccome è molto importante, questa è la vita eterna, Giovanni 17,3, questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Cristo Gesù. Gesù è venuto e ci ha offerto un dono inestimabile, un dono di gran valore. E lui vuole guidarci fino al cielo. Lui si è definito il buon pastore. Ancora in Giovanni 10:27-28, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco e loro mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai. Nessuno le rapirà dalla mia mano. Quando leggo queste parole, vi dico la verità, cari fratelli, sorelle, amici, io mi chiedo, ma questa persona qua, Gesù, come faceva a dire queste cose? Ma le cose sono due. O lui era veramente Dio, oppure, vabbè, lascio a voi il giudizio. Sono parole veramente importanti. E se noi ci mettiamo il cuore, se noi ci mettiamo la fiducia, cambiano veramente la nostra vita. La scrittura dice, perché ci stanno gruppi di cristiani che pensano che si possa arrivare ad avere un rapporto con Dio attraverso le buone opere. Le buone opere sono importantissime, ci mancherebbe altro, ma queste buone opere non ci permettono la salvezza e neanche di mantenerla la salvezza. Le buone opere sono state preparate per te, per me, personalmente, da Dio, affinché noi le pratichiamo. Noi siamo stati creati in Cristo, siamo nuove creature, quelli che hanno affidato la propria vita a Gesù Cristo. Quindi i nostri valori quali sono adesso? Quali erano prima di incontrare Cristo e quali sono adesso? Gesù ci spinge a fare una riflessione importante, perché dove stanno i nostri valori, dove sta il nostro tesoro, lì starà anche il nostro cuore. Matteo 6,21. Allora, nella sua terza epistola, Giovanni ci mette davanti a due comportamenti, tre, però due principalmente, che mostrano dove stava il cuore di questi due fratelli in particolare, ma anche il terzo. C'è un versetto solo riguardo al terzo, però anche del terzo parleremo. Nel primo incontro che abbiamo fatto, meditando sui versetti da 1 a 8, ci ha mostrato il modo di agire approvato da Dio. Le buone opere che Gaio faceva e che sono i valori di Dio. La verità, l'amore, la generosità, l'ospitalità. Queste opere buone ci si riferiscono appunto a servire il Signore come meglio possiamo, con la forza, con i doni che Lui ci ha dato, in completa dipendenza da Lui. Questo era quello, come ricorderete, che faceva Gaio. Ma poi il discepolo dell'amore gli dà addosso molto forte nei versetti da 9 a 11, mostrandoci l'esempio negativo di un cristiano che, io penso che fosse cristiano, un cristiano che si era sviato, che si comportava con una palese disprezzo dei valori di Dio. Lui amava se stesso più degli altri, lui era egoista, duro di cuore. E sto parlando di Diotrefe. E poi mostra il terzo esempio, il fratello Demetrio. Di questo, come ho detto, dice poco, ma abbiamo da imparare anche da lui. Quindi voglio chiedervi ancora una volta di alzarvi in piedi e leggerò tutta la lettera, è breve, 15 versetti, terza Giovanni. L'anziano al carissimo Gaio, che io amo nella verità. Carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute, come prospera l'anima tua. Mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te, del modo in cui tu cammini nella verità. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità, i miei figli spirituali. Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, per di più stranieri. Questi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa e farei bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del nome di Cristo, senza prendere niente dai pagani. Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per collaborare in favore della verità. Versetto 9. Ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato, tra di loro non ci riceve. Perciò se vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con parole maligne. E non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla Chiesa. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. 12. A Demetrio è stata resa testimonianza da tutti e dalla stessa verità. E anche noi gli rendiamo testimonianza, e tu sai che la nostra testimonianza è vera. Avrei molte cose da scriverti, ma non voglio farlo con inchiostro e penna, perché spero di vederti presto e allora parleremo a voce. La pace sia con te. Gli amici ti salutano. Saluta gli amici uno a uno. Signore, ti prego che tu vuoi parlare ai nostri cuori. Noi abbiamo bisogno di conoscere la verità sempre di più, camminare in essa. Aiutaci, Signore, benedici ogni cuore sincero che adesso si mette davanti a te. Ti prego, Signore, di parlarci e di darci la forza, poi di mettere in pratica quello che ci dirai. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi, grazie. Se i cristiani sono presi dalla ricerca del successo, del prestigio personale e anche dei beni materiali, c'è il rischio che i valori fondamentali del cristianesimo vengano dimenticati, trascurati, addirittura ci si dimentica di Dio. Quindi in questo passo dal 9 al 15 noi vediamo tre esortazioni che fa l'Apostolo a Gaio. Ricorda i valori di Cristo, ricorda le opere di Cristo, ricorda di sostenere chi serve Cristo. Vogliamo vedere queste tre esortazioni che l'Apostolo rivolge a Gaio e anche a noi questa mattina. La prima al versetto 9, ricorda i valori di Cristo. Ho scritto qualcosa alla Chiesa, dice. Ho scritto qualcosa alla Chiesa, di che Chiesa sta parlando? Probabilmente non era la stessa che frequentava Gaio, perché se fosse stata la stessa lui non avrebbe potuto svolgere il ministero che svolgeva in tutta tranquillità. Probabilmente era una del gruppo di chiese dell'Asia Minore che Giovanni in qualche maniera guidava, curava. Infatti noi vediamo che lui, per esempio, in Apocalisse scrive a sette chiese a cui lui dà delle indicazioni, e questo è veramente, ci fa molto pensare, perché sapete, anche noi stiamo collaborando con altre sette chiese. Adesso stiamo cercando di capire quali sono quelle che non vanno troppo bene, però non lo vogliamo indagare questo. Stiamo collaborando con sette chiese. Ieri per esempio c'è stata una manifestazione bellissima, è vero? Quanti erano i giovani che ci hanno partecipato qui? Ho visto la foto, è inutile che non alzi la mano. Ci stavi pure tu. È stato bello, vero? Collaborare insieme. Ma non solo questo, ci incontriamo con i responsabili per pregare e anche organizzare degli eventi di evangelizzazione. E fino adesso, grazie a Dio, nessuno vuole prendere il primato, vuole essere il capo di questo gruppo, grazie al Signore. Ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Allora chi è questo Diotrefe? Se ne parla soltanto qui. Ho cercato di capire attraverso il suo nome. È un nome particolare, non veniva molto usato all'epoca, mentre Gaio era molto usato, come ho già detto l'altra volta. Questo era un nome greco che veniva usato comunque tra le famiglie aristocratiche, fra le famiglie ricche, che avevano appunto un prestigio nella città, e questo era il nome che davano ai loro figli. Forse il suo comportamento era, si dice, no? Si parla del peccato familiare. Qualcosa che veniva, che era stato in qualche maniera ereditato e con cui lui forse non combatteva più. Altri però dicono che il nome significhi, sempre dal greco, nutrito dall'Eterno, nutrito da Dio. E se questo è vero, significa che lui aveva scelto questo nome quando si era convertito. E se questo è vero ancora, significa che era stato un uomo fedele, che era stato, aveva camminato nella consacrazione per un periodo di tempo della sua vita. Che cosa era successo a quest'uomo? Non lo sappiamo, perché quello che sappiamo di lui è scritto soltanto qui in Giovanni, in Terza Giovanni. Ma quello che vediamo è che lui non rispettava, non seguiva più i valori in questo momento in cui scrive Giovanni. Non seguiva più i valori di Dio. Sappiamo che aveva preso potere in una chiesa della provincia dell'Asia, sappiamo che era responsabile di questa chiesa e sappiamo anche che lui non voleva, non poteva vedere non voleva ascoltare le direttive di Giovanni. Giovanni gli aveva scritto una lettera, ma lui, una lettera che non è seconda Giovanni e neanche prima, questo pensiero di avere il primato tra i fratelli era stato condannato da Gesù. Vi ricordate? Sto per farmi l'apparecchio acustico, poi sto a fare cose, vi faccio le domande e mi dovrete rispondere. Comunque dico io, in Matteo 20, dal versetto 17, Gesù stava camminando verso Gerusalemme insieme ai discepoli e le donne che lo seguivano. A un certo punto Gesù chiama i discepoli a sé e gli dice quello che sarebbe successo. A Gerusalemme l'avrebbero preso, l'avrebbero giudicato, malmenato, condannato, alla fine l'avrebbero ucciso, ma lui sarebbe risorto. Versetto 20, allora lo leggo, allora la madre dei figli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figli prostrandosi per fargli una richiesta. Una richiesta che per lei era veramente importante. Lei pensava ai figli chiaramente e quindi gli dice: per favore, quando tu starai nel tuo regno, quindi lei aveva creduto a tutto quello che aveva detto Gesù, ma quello che gli era rimasto impresso era il fatto che a un certo punto Gesù avrebbe stabilito un regno e quindi decidi, di davanti a tutti che i miei figli saranno uno alla destra e uno alla tua sinistra. Che cattivo, eh? Ma i 10 non erano da meno da lei, perché udito questa richiesta ne furono molto indignati contro i due fratelli, contro i due fratelli. E allora Gesù, nella sua infinita pazienza, versetto 25, chiamateli a sé e disse: voi sapete questa donna e i discepoli, mentre camminavano insieme a Gesù, qual era il loro obiettivo, qual era il loro valore? Certamente non era l'umiltà e certamente non stavano mostrando empatia verso questo che aveva detto Gesù, verso Gesù, il loro Signore. Gesù mostra quali erano i loro veri sentimenti e dice che chi vuole essere considerato primo agli occhi di Dio deve essere servitore di Dio e del prossimo, come ha fatto Gesù. La sua vita, la sua morte, la sua resurrezione sono il prezzo che lui ha pagato per introdurre la salvezza nel mondo, per liberarci dalla schiavitù del peccato. E mentre stavo pensando a queste cose mi è venuto in mente il passo dove parla in Matteo, dove parla del regno di Dio e della perla di gran valore. Ve lo ricordate anche questo? Bellissimo. Un uomo va in giro a cercare perle e quando ha trovato la perla di gran valore vende tutto quello che ha per averla, perché la desiderava tanto. Questa perla di gran valore siamo noi. Essere le caratteristiche di un cristiano, parlando di umiltà. E quali devono essere soprattutto le caratteristiche di una guida? Potete leggerlo in Prima Pietro 5, 2, 4. Io le riassumo. Deve sapere il responsabile che il gregge non è suo, che la Chiesa non è sua, che il servizio che lui svolge non lo deve fare per vil guadagno, che non intende soltanto per denaro, ma intende anche il fatto che mentre servo il Signore io aspiro ad avere una posizione di rilievo nel gruppo. E la guida non va fatta con la forza, con le minacce, ma va fatta con l'esempio. E alla fine al versetto 5 aggiunge che bisogna essere umili nel rapporto l'uno con l'altro. Certo, senza tema di essere smentito, posso dire che l'umiltà non fa parte del bagaglio umano. La parola umiltà significa che non si alza molto da terra, che ha un senso profondo della propria piccolezza. E questo sinceramente nessuno ce l'ha per natura. E allora il Signore ce lo vuole insegnare e dice che dobbiamo rivestirci di umiltà, come ha fatto Lui. Come ha fatto Lui? Ricorderete ancora in Giovanni 13, prima che Lui offrisse la sua vita come prezzo di riscatto per tutti, lavò i piedi ai suoi discepoli, anche a Giuda. Quella notte il Signore stabilì il modello per il cristiano che vuole servire. Si mise un asciugamano ai fianchi, come facevano i servi, era il simbolo dei servi. Quando tu entravi in un posto, vedevi uno con l'asciugamano, quello è il servo. Quindi si mise questo asciugamano e se l'ha fatto Lui, che è Dio incarnato, non lo dovremmo fare anche noi che vogliamo e siamo i Suoi discepoli? Non dovremmo, come ha operato Lui, operare anche noi verso gli altri? Se vengo, io ricorderò le opere che fa. Versetto 10. Quali erano le cose che faceva? Al versetto 10 ne sottolinea tre in particolare, forse una peggio dell'altra. La prima è che, parlando contro di noi con parole maligne. La seconda, non solo Lui non riceve e non dà ospitalità, ma ancora peggio impedisce a quelli che la vogliono dare di darla. E terza, caccia fuori i fratelli che non gli ubbidiscono, li caccia fuori dalla chiesa. La prima cosa, spargeva malignità. Questa è una strategia di Satana che non cambia, ancora adesso funziona così. Lui nella chiesa sparge malignità e mette il fratello contro il fratello. Per il Signore non è ammissibile che si parli male del fratello. Questo comportamento è da nemico di Dio. Io non posso parlare male di te, perché tu sei stato comprato dal sangue del mio Signore Gesù Cristo, come me. Noi non possiamo parlare male dei fratelli. Certo, possiamo incoraggiarli, aiutarli, andare da loro e lavargli i piedi, quello sarebbe interessante spiegare quel passo, ma cioè andare al fratello con umiltà e fargli vedere che ha un bisogno, che dovrebbe cambiare. Dobbiamo accostarci a lui e pregare per lui, per lei, e poi soprattutto possiamo piangere, come dice quel bel canto, spero che c'è tempo per cantarlo, una spalla su cui piangere, il vero amico. Questo comportamento non era da figliolo di Dio. Molte divisioni nella Chiesa non nascono per problemi dottrinali, sì, anche per quello, ma soprattutto perché si va sparlando contro gli altri. E questo lo vediamo ancora nelle Chiese, succede questo. Noi l'abbiamo toccato, lo stiamo vivendo, noi del gruppo dei sordi. Si accaniscono e parlano male. Ma il Signore dice che nessuna parola cattiva, sapete questa parola cattiva, sono rimasto impressionato quando la prima volta che Bill insegnava, Bill il nostro pastore, che insegnava su questo posto, su questo passo, disse questa parola significa che puzza, una parola marcia, una parola putrida. Nessun tipo di queste parole dovremmo dire, perché questo è l'odore, quando noi lo diciamo, che sente tuo Padre Celeste in cielo. Quando tu parli male di tuo fratello, di tua sorella, il Signore in cielo sente questo odore, mentre dovrebbe sentire il profumo di Cristo. Chi si mette a parlare male contro il fratello parla contro la legge, dice Giacomo. E Gesù ha detto che la legge si riassume in ama Dio e ama il prossimo. Diotrefe questo non lo faceva. Non contento di questo, lui faceva ancora di più. Non riceve gli stessi fratelli, ma a quelli che vorrebbero ricevere impedisce di farlo. Non gli bastava di distruggere la reputazione di Giovanni e dei suoi collaboratori. ma si opponeva all'insegnamento sull'ospitalità. E noi abbiamo già parlato ampiamente del valore dell'ospitalità, il fatto di aprire la casa alla comunione fraterna e quanto essa incoraggi i fratelli, soprattutto i missionari. Ma qui la cosa più grave è che non solo lui non lo faceva, ma impediva a chi voleva farlo di farlo. Cioè soffocava il desiderio dei fratelli di ubbidire a Dio. Le parole che usa Giovanni ci fanno capire non solo il disprezzo, perché lui li cacciava fuori quelli che facevano contro. Questa parola cacciare fuori sottolinea rigettare con disprezzo e anche con violenza. Cioè lui faceva questo contro i fratelli che non ubbidivano alle sue direttive, che facevano l'accoglienza degli stranieri, che volevano mostrare l'amore di Dio con l'ospitalità. Quindi Giovanni ricorda a Gaio che dovrà affrontare queste opposizioni di Diotrefe. Ne riceve i fratelli che servono la verità, Diotrefe si sarebbe messo contro di lui. Le cose per cui combatteva l'Apostolo, il Vangelo della verità e quindi i valori di Dio erano importanti, andavano difesi. Il modo d'agire orgoglioso e autoritario di Diotrefe non solo andava contro ai valori fondamentali di Cristo, ma come ho detto rischiava di influenzare anche la Chiesa, per cui al versetto 11 ci va giù duro, molto forte. Leggiamolo. Carissimo, non imitare il male ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. Il comportamento di quest'uomo, questo forse fratello, non possiamo giudicare, era un comportamento che andava evitato perché ogni comportamento porta alle sue conseguenze. Sapete, è una legge naturale e anche spirituale. Lo dice Paolo in Galati 6:8, dice: perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Nella nostra vita, se noi siamo impegnati a soddisfare i nostri desideri carnali, se noi viviamo nell'invidia, nell'egoismo, nella contesa, nel desiderio di primeggiare, è sicuro che raccoglieremo discordia, dolore, malvagità. Ma se semineremo per piacere a Dio, noi raccoglieremo al mondo Dio. È vero che noi non dobbiamo giudicare. Chi giudica c'è solo un giudice e noi non leggiamo i cuori. Vero, assolutamente. Però Gesù ha detto anche che dai frutti si riconosce l'albero, se è buono, se è cattivo. Il Signore ci esorta a fare il bene, perché Dio è la fonte di ogni bene. In Giacomo, bellissimo, lo dice chiaramente, Giacomo capitolo 1 versetto 16, non vi ingannate fratelli miei carissimi, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendono dal Padre degli astri luminosi. Allora ogni cosa buona viene da Dio, chi fa il bene è in sintonia con Dio, Dio è il punto d'origine di ogni bene. E poi chi fa il bene imita Gesù, che andava in giro facendo il bene, così se lo presenta Pietro a Cornelio, Atti 10:38, Gesù andava in giro facendo il bene. E poi c'è chi fa il male ancora, chi fa il male. Come dice, leggo un commento di un commentatore biblico, il male è sempre il prodotto dell'oscurità del cuore e della cecità verso Dio. Giovanni non sta mettendo in dubbio la salvezza di Diotrefe, non lo può sapere, aggiungo io, non possiamo sapere, ma afferma che il suo comportamento mostra la cecità verso Dio. È chiaro che non possiamo giudicare nessuno. Io credo fermamente però che la parola di Dio è come uno specchio e lei è, quando noi la leggiamo, quando noi la meditiamo, quando ci mettiamo sinceramente davanti a lei, lei rivela quello che c'è nel nostro cuore, rivela se ci sono qualche difetto, se c'è qualcosa di sporco che dobbiamo pulire. Questa è una forte esortazione, un avvertimento che non dobbiamo trascurare. Quindi, quali sono i tuoi valori? Com'è il tuo comportamento? Ricorda i valori di Cristo. Chi vuole essere considerato il primo davanti a Dio deve essere un umile servitore di Dio e del prossimo, come ha fatto Gesù. Ricorda le opere di Cristo, perché il modo di agire contrario all'opera di Cristo non piace a Dio. Rischia di influenzare la Chiesa con il cattivo esempio e dimostra una cecità verso Dio. Ma noi non vogliamo questo, è vero? Quindi non la chiude qui la lettera a Giovanni. Ci parla di un altro fratello da lui, e io e i miei collaboratori testimoniamo di lui. Demetrio probabilmente era colui che aveva consegnato la lettera a Gaio, e Gaio non lo conosceva perché Giovanni sta parlando di Demetrio e lo sta raccomandando. Questo fratello doveva essere accolto, dice Giovanni a Gaio, perché è un fedele servitore del Signore. I fratelli dicevano bene di lui, la sua condotta era una condotta nella verità e testimoniava a suo favore. Eppure Giovanni testimoniava di lui. La condotta nella verità, cioè vivere nei valori di Cristo, incoraggia i cuori sinceri a fare lo stesso. Di questo fratello, come ho detto, non sappiamo altro, ma la sua figura è molto forte. E voglio dire questo non per alimentare l'orgoglio, ma perché vorremmo che si parlasse di noi come si parla di Demetrio. Cioè, che quando qualcuno parla di Amleto può dire solo cose buone. Ti piacerebbe? Pure a me. Tutti parlano bene di lui. Demetrio era il profumo di Cristo, non solo per la Chiesa, ma quando dice tutti, so tutti, quindi anche nel mondo. E noi vorremmo essere strumenti nelle mani di Dio per sostenere i suoi valori non solo nella Chiesa, ma anche nel mondo, nel posto di lavoro, con i nostri amici, parenti, non credenti. Il desiderio dell'Apostolo era di incontrare questi fratelli, per mostrare appunto il suo amore sincero. E il saluto finale è un saluto che si fa anche intimo e personale. Forse per la tensione che c'era tra Gaio e Diotrefe, lui non, questa lettera, questo saluto non lo manda a tutta la Chiesa, lo manda agli amici. Ma nella Chiesa noi siamo tutti fratelli e sorelle in Cristo, gloria a Dio. Però la parola di Dio in Proverbi dice che c'è un amico che vale più di un fratello, leggo, affezionato, che è più affezionato di un fratello. Proverbi 18:24, lo rileggo, ma c'è un amico che è più affezionato di un fratello. Ed è veramente una benedizione se noi tra i fratelli troviamo un amico con cui possiamo parlare, possiamo aprirci come facciamo col Signore. È veramente bello. Comunque sia, l'Apostolo vuole che tutti i credenti siano amici, amici attraverso la fede nell'unica persona che è il nostro vero amico Gesù. E allora vado verso la conclusione. Quando dimostriamo il nostro amore per i valori di Dio, ubbidendo ai suoi comandamenti, quando perseveriamo nella fede, nonostante tutte le opposizioni e le persecuzioni, facendo l'opera di Dio, quando nel suo nome mostriamo misericordia e quando con l'ospitalità diamo una mano per alleviare le difficoltà dei fratelli stranieri, missionari, allora noi stiamo camminando nella verità. Camminare nella verità. Il momento che sto cercando di capire se è quello che vuole il Signore. Mi sono spiegato la seconda? Cioè, come faccio a capire se è proprio quello che vuole il Signore? E terzo, che Che cosa sento quando ho capito di aver soddisfatto il valore di Cristo, cioè fatto quello che vuole il Signore? Non è che mi dovete rispondere a me, ma era solo per ampliare la nostra riflessione. Che il Signore ci benedica e che noi possiamo veramente seguire gli esempi positivi di cui la parola di Dio è piena e usare gli esempi negativi per poter analizzare, giudicare il nostro cuore, sapendo che il Signore Gesù non ci giudica, Lui ci ama, ma vuole che facciamo le buone opere perché vuole premiarci quando ci incontreremo in cielo, mostrarci tutto il suo amore perfetto, che a Lui sia la gloria. Amen. Signore, grazie ancora per questa lettera, una breve lettera ma piena di insegnamenti, piena di significato. Ti prego, Signore, che possiamo praticare un comportamento giusto che a te piace, riflettere, Signore, sulla nostra vita, anche confrontare quali erano i nostri valori prima di conoscerti e quali sono adesso. E se sono gli stessi, Signore, veramente aiutaci a riflettere se la nostra conversione è stata reale, oppure se la conversione è stata reale ma siamo stati di nuovo catturati dalle cose del mondo che ad arte sono preparate lì da Satana e a prima vista sono piacevoli ma che provocano sofferenze e dispiacere a noi stessi e a quelli che ci circondano. Aiutaci, Signore, a ricercare nella nostra vita l'ubbidienza ai valori tuoi. Benedici la tua Chiesa, te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.